Di nuovo in diretta su TMV Radio Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
Ciao Lucio, di nuovo, buon pomeriggio.
In studio e sempre collegati con noi, intanto Simone Braglia e Massimo Orlando aspettando il direttore Paolo De Paola. Simone e Massimo, ben ritrovati.
Ciao,
anche
ciao,
a voi.
Buon pomeriggio di
ciao,
nuovo.
Ciao.
Io direi di ripartire da dove ci siamo lasciati, perché giustamente abbiamo parlato dei tanti scontri diretti, delle partite più importanti, ma nel frattempo 4-4 Max Allegri apre la giornata di Serie A questa sera contro il Pisa. È chiaro che dovrà cercare il Milan di sfruttare poi gli scontri diretti, perché il Milan è la capolista, questo a tutti gli effetti un testa coda, perché il Pisa è ultimo, è un'occasione. Ovviamente Allegri mantiene la calma, io riporto le sue parole, Stefano, e poi ti lascio a te la parola.
Dice,
nessuna fuga, manteniamo i piedi per terra, non pensiamo ad Inter e Napoli, il nostro obiettivo resta la Champions, la quota, le famose quote Champions, è di 74 punti, quindi come sempre poi si orienta sulla Champions League e dice che non guarda Inter e Napoli. Secondo te le guarda o...
No, non le guarda.
Non le guarda Max Allegri.
Perché giustamente è un allenatore, quando poi deve rigenerare un ambiente, dare motivazioni, impulsi nuovi, soprattutto creare una squadra, quello che non è mai stato il Milan negli ultimi anni. Primo messaggio è quello di lottare per un piazzamento importante. Non si è mai nascosto sulla qualificazione Champions League, mentre lo scudetto nemmeno ci pensa. Poi si vedrà se potrà dare un ulteriore messaggio. Sono d'accordo con Allegri. Milan-Pisa sono le partite da vincere per pensare in grande. Però sono delle bucce di banana spaventose. Quindi ha ragione Allegri, che ha esperienza e da vendere, soprattutto a uno che sa come si fa. Insomma, i tragitti li conosce bene.
Lo conosciamo bene. Intanto abbiamo recuperato anche il direttore Paolo De Paola. Direttore, rieccoci.
Sì, eccomi.
E si parlava di Milan. Simone, vengo da te appunto, perché poi in realtà questo è un momento molto importante per il Milan, guardando il calendario. Questo è lo scontro meno probante, ma comunque Milan nelle ultime tre partite contro Napoli, Juventus e Fiorentina ha fatto 7 punti, 2 vittorie, un pareggio, e poi più avanti, dopo il Pisa, avrà Atalanta, Roma, Parma, poi il derby con l'Inter e la Lazio. Quindi è un filotto importante. Simone, partendo da questa sera, dove c'è questa partita alla portata, e considerando gli altri scontri diretti e considerando il calendario, che cosa può venire fuori da questo Milan? Effettivamente qualcosina oltre a quei 74 punti per la quota Champions si può pensare?
Ah sì, io ribadisco quello che all'inizio dell'anno ho detto. Per me il Milan e Roma sono le due squadre che in questo momento hanno un'identità ben precisa e lasciano ben sperare per i traguardi, i prestigiosi traguardi e gli obiettivi reciproci che hanno le due squadre. Il Milan, a mio modo di vedere, questa partita di questa sera è una partita che deve assolutamente, è un'occasione, come giustamente avete detto voi e anche Stefano. Detto questo, se vuoi arrivare ai grandi obiettivi non devi perdere punti con le piccole, perché è con le piccole che generalmente si rischia di perdere alcuni punti importanti, quei 2-3 punti che poi sono vitali per raggiungere quegli obiettivi.
Assolutamente. E intanto avevamo detto comunque prima che c'era una news, e proprio a proposito dei portieri, Simone, io devo ammettere, Meret è veramente molto molto sfortunato, perché poi
pazzesco,
si pensava di adesso farlo giocare titolare nel big match contro l'Inter, invece
fatto male.
Sì, frattura del secondo metatarso del piede destro, quindi frattura, e starà fermo parecchie settimane, e non è la prima volta purtroppo che incappa in delle fratture.
Si è infortunato nell'allenamento
veramente...
del mattino. Simone.
Sì, è sfortunatissimo, bisogna dire anche questo.
Avevo fratturato anch'io il metatarso, sono stato fermo 6 mesi.
Ah, ecco.
6 mesi.
Quindi non gli auguriamo uno stop così lungo, però sono sempre...
C'hai avuto una frattura scomposta, perché 6 mesi? Ti hanno...
Sì, una frattura scomposta, mi aveva operato il professor Castellacci, l'ex medico della Nazionale a Lucca, e ci erano voluti 6 mesi. Ah, ero uscito al girone d'andata col Padova e sono rientrato poi al girone di ritorno.
Allora
col
ci dobbiamo
Padova.
Augurare per Meretta che sia composta la frattura.
Dovrebbe essere composta, effettivamente. Allora, sì. Quindi una
però
frattura,
però una frattura rognosa. Però
sì,
è una frattura
certo.
Rognosa in quel punto, perché il piede è difficile ricalcificare, quindi bisogna vedere in che modo e in che entità si sia rotto il quinto metatarso. sai, quando però succede...
Vabbè, ma sei stato una sorta di sentenza, Simone. Tu all'inizio dell'anno avevi già... A te mi metti paura, lo sai che mi...
Perché
Paolo,
che
mi spaventa, Simone.
Che sentenza c'era stata a inizio anno?
No, dicevo, guardate, che il problema sarà in porta, non far giocare Milinkovic, Savic, Meret, le gerarchie, le cose... Boom! Non che si è fatto, però nel senso che l'alternanza già è un problema, e sono d'accordo, poi Simone ci ha visto lungo, e poi ma adesso è un altro infortunio.
Dici, con l'infortunio risolvi l'alternanza.
Poi indovina tu, stai nella classifica in solitaria, è pericolosissimo quest'anno.
Infatti,
Simone.
Poi a fine blocco si va anche sui pronostici.
Ti chiederemo insomma che anno sarà nel 2026, che anno sarà. Così,
beh, chiediamo il mondiale magari, qualcosa di interessante.
I numeri,
Andrea,
piano, ci andiamo.
Ci andiamo? Niente, hai sentenziato pure qui. E sei la luna nera, però.
Questa, vabbè, questa ce la segniamo, però, eventualmente poi. Mamma per mia. Le premonizioni, appunto.
Paolo in silenzio, dai. Perché è scaramantico.
No, ascolta.
Tace, Paolo, tace. La domanda è se tace acconsente o meno.
Le prende tutte, Paolo.
Sì, no, le prende tutte. Ma guarda, io, anch'io sono d'accordo con lui sul Milan, eh. Il Milan è la vera candidata allo scudetto.
Torniamo al Milan. Perché poi Paolo Allegri, vero, pure tu parlava, detto, parlava sempre, anche in conferenza ha parlato nuovamente dei 74 punti, la quota Champions League e nient'altro, che non guarda neanche Inter e Napoli. Invece Stefano diceva di no. Te, secondo te, osserva anche gli scontri diretti tra le altre Max Allegri, anche alla luce del calendario di cui parlavamo poco fa?
Guarda, tutto si può dire di Allegri, no? Che abbia una capacità molto intelligente di creare delle aspettative attorno ai suoi numeri, attorno alle sue frasi, è incredibile, perché poi non è che dice chissà quante cose o quali cose, ma crea questa aspettativa. Allora, per superarlo un pochettino, perché adesso si è apparecchiato il piatto che vuole lui, no? Cioè se l'è proprio apparecchiato, nel senso che il Milan adesso sta facendo qualche cosa di incredibile, quindi Allegri ci ha messo la mano, quello che volete. Ma il Milan in queste condizioni deve vincere lo scudetto. Il Milan non è che può accontentarsi di andare in Champions. Il Milan ha fatto uno squadrone, ha rimesso a posto le cose, ha messo i Modric in squadra, ha messo un direttore d'orchestra incredibile, non ha altri impegni, ma mi dite voi, scusa, non sta nelle stesse condizioni del Napoli dell'anno scorso, identiche. E quindi secondo me la prima è candidata, quindi non può sminuirsi lo stesso Allegri di fronte a questo tipo di obiettivi. Dall'altra parte, non so se avete già parlato del Napoli, perché io sono in una zona che purtroppo, sai, quando la natura perde contro la tecnologia, va bene, sì, allora ne parliamo dopo.
Beh, bello però, via, Dio, bravo Paolo, bravo.
La forza della natura.
Però Paolo, scusa, prima di... vabbè, dobbiamo chiedere pure anche del post partita di ieri,
Quello è un tema su cui dobbiamo per forza
di Dybala, Gasperini, non so, certo, se ti sei...
Anche se prima voglio chiudere con Massimo il giro sul Milan, anche perché qui arrivavano i messaggi di Ube, che dice appunto, poi avvalorando quello che diceva il direttore, ci mancherebbe che una squadra con Modric, Rabiot, Pulisic e Leao in Italia non sia candidata allo scudetto. E poi diceva Massimo di Jimenez, se si sblocca Jimenez, che contrariamente alla narrativa comune è sempre uno dei migliori in campo, e bisogna dire che a livello prestazionale nelle ultime partite ha giocato bene, poi mancano i numeri,
si
però
sta
dice,
facendo notare, diciamo,
se,
così, dai.
Se arrivano anche i numeri offensivi, Massimo, ecco, quello sarebbe un ulteriore passo avanti
al
per
di
lui
là
e per
della
la squadra.
Sì,
della manata.
Dico, il Jimenez sta diventando fondamentale, lo vedo più tonico, partecipa di più, fisicamente è un altro giocatore, chiaramente i risultati aiutano i giocatori, è normale che sia così, entra ed è protagonista. Io credo che prima o poi, spero prima per lui e per il Milan, si sbloccherà anche. Comunque sta diventando decisivo. Ma sono d'accordo, non si può parlare solo di Champions. Il Milan ha tutto per poter vincere il campionato. Perché c'è qualcuno mi dice, ma sai, è andato via Fernandez, è andato via... oddio, quello che è andato al City.
Reinders.
Sì, ma erano giocatori. Allora, Hernandez non c'aveva più voglia di giocare, dunque era un problema per il Milan. Su quella fascia entravano che era un piacere. Reinders era un giocatore straordinario, ma che praticamente faceva il trequartista e non ti dava mai copertura. Il Milan adesso ha una squadra solida, ha comprato Modric e Rabiot, che sono due giocatori fantastici, e in più ha levato Fofana dalla regia, che era qualcosa di drammatico, e l'ha messo interno di centrocampo, che è un giocatore che lì può veramente essere decisivo. Poi ci metti Selemakers, che finalmente il Milan ha capito di tenerselo e non prestarlo in giro, perché comunque è un giocatore di assoluta qualità. Ne beneficia anche la difesa, che anche vista contro la Fiorentina non mi è sembrata una gran difesa, tanti errori sia di Pavlovic sia di Tomori, un po' più attento Gabbia, però giocando una volta a settimana il Milan ha tutto per poter arrivare fino in fondo.
Le carte ci sono, insomma, mi sembra la linea comune, non si deve nascondere il Milan, giustamente, effettivamente. Poi vedremo come uscirà da questo parziale di sfide. Stefano, però prima hai anticipato poco fa un altro
tema.
Un
giro,
tema di cui
un discusso, giro di pensieri, di opinioni, di considerazioni sul fatto di ieri, cominciando naturalmente da Paolo, poi Simone Massimo, scegliete voi, insomma, ecco, è accaduto questa natura
se
immaginiamo in un parco nazionale.
Vabbè, partiamo da Simone, dai.
Sì, da Simone, insomma, questo... non so se hai ascoltato questo botta risposta di Bala, sì. Gasperini. E poi magari anche due parole sul Napoli, però insomma, voglio dire, non mettiamo troppo. Adesso cominciamo.
Dico una mia idea che è un po' forte. Dybala non è giocatore da Gasperini.
Però a livello tecnico, quindi.
No, ma non è proprio un giocatore da Gasperini, in tutto e per tutto. Cioè, Dybala secondo me è un giocatore che nella Roma... non rispecchia quello che è l'idea di gioco di Gasperini. Gasperini ha sempre giocato anche con dei trequartisti, perché non si può dire che sia una punta Dybala, e Dybala secondo me è un ostacolo per il gioco che vuole svolgere Gasperini. Non mi stupirei se a gennaio dovesse andare via.
Poi dipende, appunto, il quesito è a livello anche poi.
No, ma noi discutiamo non tanto per la cioè il tenore delle dichiarazioni. Ma ti aspettavi un Dybala così
alla luce
analitico
di una situazione
molto,
non
drammatica, perché siamo ottobre, ci sono ancora
la Roma
31 partite
punti
da giocare in campionato, altre 5 in Europa.
No, analitico, Stefano, a livello di analisi, secondo me l'analisi è giusto che la faccia l'allenatore, poi in maniera pubblica. Cioè il giocatore deve pensare a sopperire a quello che è un discorso analitico. Sono state considerazioni, secondo me, sbagliate, in un contesto sbagliato e dopo una partita sbagliata.
C'è stato perfetto, Massimo.
Sì, chiarissimo, Massimo.
Abbiamo recuperato
molto,
Paolo?
Molto, sì, anche... molto velocemente, poi lascio a Paolo che
l'avevo ripreso.
Come sempre ci illumina da maestro. Io credo, mi è piaciuto Gasperini. A me sono d'accordo con Paolo, cioè con
Simone.
Con Simone, il giocatore non deve mai, per quanto tu sia fenomenale, per quanto tu sia di peso dentro lo spogliatoio, non devi rilasciare quelle dichiarazioni. Al di là dell'1-2, che chiaramente ha fatto male, a me la Roma è piaciuta, ti dico la verità. Che poi negli ultimi 20 metri abbia veramente un problema, ormai mi sembra evidente. Però sul piano del gioco, intensità, delle idee, a me la Roma non è dispiaciuta.
Direttore, su più che altro sulle parole dissonanti tra Gasperini e Dybala dopo la fine della partita.
Pronto?
Direttore? Sì, ti sentiamo, Paolo. Ci hai sentito? O dobbiamo ripetere?
Sì, no,
ora sì, sentiamo perfettamente.
Ma guarda, diciamo che non è una novità, cioè non è una novità che ti parla in qualche modo apertamente o in maniera, diciamo, meno aperta, crei un pochettino una dissonanza con l'allenatore di riferimento. Cioè Dybala ha bisogno, diciamo, delle sue tranquillità, della sua certezza, della sua è poco prodigo ad incontro alle esigenze dell'allenatore. Anche quando ha giocato benissimo, per esempio, con Allegri una stagione, è comunque perché attorno a lui Allegri è riuscito a fargli, come dire, una protezione di gioco, una qualità dei giocatori che gli toglievano gli avversari più fastidiosi. Dopodiché tutto questo abitino su misura, non so con chi l'ha detto prima, che Dybala, forse Simone, che Dybala insomma non può pretendere questo da Gasperini. Gasperini è uno che o gli dà quello che lui vuole o se no ti mette la croce addosso, se la croce sopra. Quindi secondo me si è molto inclinato già da queste dichiarazioni. Poi Gasperini è uno che recupera sul piano anche della qualità del rapporto, però poi alla fine la corda si spezza, l'elastico si spezza con Gasperini, per cui sì, la qualità di Dybala, però noi stiamo a parlare della qualità di Dybala da quanto? Da 10 anni? Questa qualità ha un limite, ha un limite oggettivo. Sono quei giocatori che ti piace molto vedere in un cortile, bravissimi perché ti illuminano a volte alcune partite, ma che non hanno né nella continuità di gioco né nella continuità di qualità e di apporto alla squadra una cifra costante, che è quella che piace agli allenatori. Allora io sono contento di questo confronto diretto con un signor allenatore come Gasperini, che può togliere qualsiasi alibi anche a Dybala.
Ma lo sappiamo, appunto, come diceva anche prima Simone, che Gasperini su certe cose transige poco proprio a livello dei propri dettami. Abbiamo pochi minuti da passare ancora insieme, però volevo chiederti, volevo chiedervi, direttore, faccio il giro al contrario, riparto da te anche su questo Napoli-Inter, poi effettivamente perché è una partita importantissima, più sul Napoli, da Conte, dal Napoli, che cosa ti aspetti? No,
Paolo, Højlund non ci sarà intanto.
Sì, Højlund confermato, non ci sarà.
Ennesimo infortunio muscolare. Comunque, guarda che il Milan e il Napoli sono le squadre un po' pite da questi infortuni muscolari sui quali magari si potrà andare a fondo. Ma detto questo, io volevo dire una cosa proprio durante la trasmissione su Conte, perché noi siamo tutti rapiti dalle conferenze perché Conte è dato a parlare a tutti, eccetera. Però secondo me stavolta è andato giù troppo pesante. Cioè io mi domando, ma è il paradosso che dico, ma a un allenatore possono mai dar fastidio 9 acquisti? Cioè ti hanno comprato 9 giocatori che ti hanno convinto a rimanere a Napoli per accogliere una sfida tra Scudetto e Champions e ti lamenti che 9 giocatori sono troppi. Poi quali sono i messatori di fumo, quelli che spargono fumo? Ma perché il Napoli, secondo Conte, non ha delle aspettative dopo che ha vinto uno Scudetto? Questa squadra sta partendo dalle fondamenta dopo che ha vinto lo Scudetto. Ma dai, cioè adesso mi va bene tutto, adoro Conte anche per queste provocazioni, ma insomma qua veramente insomma siamo al di là del bene e del male. Cioè De Laurentiis ha convinto e ha sbaragliato la concorrenza di Milan e Juventus, soprattutto Juventus, per tenere Conte è stato convinto dalle come dire ambizioni europee soprattutto di De Laurentiis. Quando sta vedendo Conte che il cammino europeo sta andando così e così e sta dimostrando la sua fragilità sul doppio, diciamolo apertamente, Conte sta dimostrando la sua fragilità sul doppio, non ce la fa, non è nelle sue corde, perché le indecisioni sullo schierare o meno il campionato buongiorno, che dipendono poi dalla Champions, che in qualche modo hanno creato un danno al Napoli anche contro il Torino, beh insomma è un bel equivoco. Creare tutte queste aspettative attorno a Lucca, ributtare su alcuni giocatori tipo Beukema o lo stesso De Bruyne, diciamo delle delusioni riguardanti le 9 teste da far coi. Allora, caro Conte, se tu 9 teste in più non le vuoi, e allora riproponi la formula dello scudetto dell'anno scorso. Cioè nessuno ti rimprovererà se fai vedere una squadra che giocava in quella maniera grintosa e caratteriale sin dal primo minuto. Per cui dico, veramente siamo un po' al di là del bene e del male, non dico non mi sono piaciute perché giornalisticamente mi piace sempre quando parla Conte, ma attenzione, fuoco amico, il fumo, vendono i 9 giocatori sono troppi, ma non scherziamo, dai, cioè una serie di dichiarazioni veramente allucinanti.
Massimo, Simone,
io lo dico da giornalista.
Che cosa si può aggiungere?
Rapidamente che siamo in chiusura del blocco.
eccomi, ci siete?
Sì. Vai Massimo.
Sì, tocca a me.
Sì.
Ma la cosa che purtroppo mi dispiace notare è che al di là di tutto quello che ha detto Paolo, insomma, che è un pensiero anche mio, è che Conte dimostra che i 2 impegni lo disturbano. E siccome sono diversi anni che questo accade, credo che sia uno dei suoi difetti, ecco,
poi spero sempre di essere smentito, perché lo conosco, perché ci ho giocato assieme, è una persona stupenda, però ecco, il doppio impegno credo che proprio gli dia fastidio, faccia fatica a gestirlo. È vero anche che adesso Lobotka manca, Højlund manca, ha delle scusanti, perché certi giocatori sono fondamentali, però sei gol in casa al PSV non li prendi.
Certo, Simone, rapidamente, che siamo in chiusura.
No, non c'ho niente da aggiungere, mi accomuna il pensiero di tutti e due i miei predecessori in termini
Perfetto,
di opinioni.
Sposi le parole in pieno. Allora, prima di salutarvi velocemente, Paolo, parto con i pronostici, ti devo chiedere di Fiorentina-Bologna, quanto finisce?
Fiorentina-Bologna io dico 1-1.
1-1. Massimo?
2-1.
2-1. Simone?
1-2.
1-2, poi Lazio-Juventus, direttore?
Lazio-Juventus 0, anzi 1-2.
1-2. Massimo?
Sì, miei, prende Paolo. Allora,
sì, sì, anch'io sono per
0-2. 0-2?
Sì.
Benissimo, Simone?
Lazio-Juventus 2-2.
2-2. 4 gol, quindi attenzione, spettacolo. E poi Napoli-Inter, la partita più attesa, direttore?
Beh, Napoli-Inter, ti posso dire che vedo la vittoria dell'Inter, mi spiace per il Napoli, ma vedo uno 0-1.
0-1, bene. Massimo?
1-1.
1-1, Simone?
3-1 per l'Inter.
1-3, quindi. Vittoria larga. Vabbè, bene, ragazzi, io a questo punto raccolgo i risultati, poi li darò al direttore Marco Piccari e deciderà.
Ma anche i miei mancano.
I tuoi devono arrivare insieme a quelli di Marco.
Ah, c'è ragione, è vero.
Quindi
comunque sono
più recupero
poco quelli di Paolo, quindi leader in testa della classifica Braglia, io devi giocare sempre. E invece devo cambiare i pronostici.
Devi rischiare.
Devo rischiare perché se no facciamo pari a patta e non scadere le posizioni.
Certamente.
È come pari a patta, ma scusa.
Scusami, ma se tu stai in testa, indoviniamo che quando ti prendo, mai.
Certo, non si accorcia.
Se mai dovessi riuscire in questa impresa,
devi rischiare.
Minima dei figli, capito? Allora, quindi Paolo mi ha preceduto e ha scritto identici gli stessi pronostici. E quindi devo cambiare.
Non è che io non ho mica fatto
Paolo, glielo spieghi tu a Simone, non abbiamo tempo.
Benissimo. Anzi, io suggerisco.
Devo fare la controgiocata.
Sia sempre Simone Braglia a dirli per primo.
Assolutamente. Beh, questa è una buona idea, assolutamente.
L'esperienza.
E a questo punto vi ringrazio, grazie al direttore Paolo De Paolo.
Ciao Simone, ciao Massimo, ciao Paolo, grazie. Grazie ancora, grazie di cuore.
Bene, andiamo rapidamente in pausa, tra poco un nuovo blocco, sempre qui a Maracanã, tra poco.